Cara prof Salmazzo, buongiorno, buona settimana e buon 007.
E buona settimana anche a te, caro ripetente, e ai nostri, quanti sono quest'anno? Erano 12 l'anno scorso, saranno di meno o di più?
Noi siamo al decimo anno, se è uno per anno siamo a più di 10, speriamo, dai.
Giusto, bene.
Il barbonismo domestico, ne abbiamo parlato qualche istante fa. Noi speriamo veramente che non ci sia, perché insomma, dai, adesso siamo ritornati a scuola, ci sono anche tante attività da fare anche oltre la scuola per socializzare, per stare in compagnia. Invece il rischio qual era e qual è, prof? È quello che ci si incaponisce sul fatto di non avere relazioni, no? Cioè si diventa
si diventa come i barboni, poveretti, quelli hanno un'altra dinamica, ma ci sono gli psicologi appunto che paventano questo discorso soprattutto per i ragazzi, che sono tra l'altro nell'età in cui dovrebbero buttarsi fuori, diciamo, no?
Certo.
Incontrare la realtà, farsi le amicizie, avere la costruzione dell'autostima. E invece pare che, soprattutto i più fragili, con questo anno e mezzo, gli adolescenti, di chiusura nella cameretta, dove si sono lasciati andare un pochino in tutti i sensi, lasciati andare, perché anche, non so, hanno fatto lezione in mezzo in pigiama, si sono sempre alzati tardi e andati a letto tardi, e non hanno esercitato tutte quelle abilità che dovrebbero esercitare alla loro età, e c'è questo pericolo.
C'è anche quel discorso dell'invisibilità, no? Cioè noi quando siamo davanti a un PC o davanti non guardiamo in faccia a nessuno, no? Cioè, abbiamo questa specie di schermo, è uno schermo, però in realtà ci troviamo di fronte tipo a una classe o a parlare davanti agli altri, possono essere in difficoltà.
Cioè, sì, da delle inchieste pare che il 30% dei ragazzi, sempre parliamo di adolescenti, dice di essere più imbarazzato davanti alla classe che non a parlare davanti a un microfono.
Perché
non solo, come dici te, non guardo negli occhi nessuno, ma non sono guardato da nessuno, quindi posso essere chi voglio nel momento in cui sono davanti al PC, chiaramente non in videoconferenza, vabbè, si vede l'immaginetta e basta, ma quando sono in una relazione digitale. E il pericolo è che questo, va bene, ci ha aiutato in un momento di emergenza, ma che diventi un'abitudine. Noi siamo animali sociali, da quasi un milione di anni, diciamo, da quando c'è stata la prima evoluzione dell'Australopithecus in Homus, no? E abbiamo bisogno delle relazioni, e il nostro essere, la nostra psiche è costruita sul nostro fisico in maniera da essere relazionata. Non possiamo di colpo diventare delle persone che vivono solo a distanza, degli esseri che vivono solo a distanza.
Perché non siamo fatti per questo. Può aumentare anche la sfiducia negli altri, questo, non essere abituati a relazionarsi.
E il fatto di voler essere invisibili, vogliamo tutti ogni tanto, diciamo, vorrei essere una mosca per, no? Oppure non vorrei essere visto. Ecco, questo è molto pericoloso per un essere umano che invece deve crescere diventando un animale sociale, tra virgolette. E qualcuno parla anche di SAD, società a distanza, che non si crei questa cosa, nel senso che le relazioni diventano tutte a distanza, asettiche, non me ne importa niente di perché, perché non siamo fatti fisicamente per questo.
Certo.
Abbiamo bisogno dello sguardo, abbiamo bisogno della coccola.
Solo così si crea quell'empatia, no? Mi viene in mente,
sì, proprio. Stiamo bene.
Che gli scorsi anni parlavamo forse di un fenomeno, non lo so, mi dica lei se secondo me è inverso a quello attuale, cioè l'iperattività degli studenti, no? Cioè se andava al mattino a scuola, poi il pomeriggio va in piscina, va in cosa, e non c'era il tempo per annoiarsi. Adesso invece in realtà ci si può anche disabituare a questo? Cioè,
sì, e fa anche male al fisico, perché se non fai movimento,
certo.
E lo sanno bene tutti che c'è bisogno di fare movimento, anche di quello c'è un estremo bisogno, soprattutto i più piccoli hanno assoluta necessità proprio per sviluppare non solo in maniera armonica ma anche in maniera sana il loro fisico, di fare qualche attività di tipo fisico. Se o per pigrizia, in questo caso se sono piccoli non è pigrizia, è paura probabilmente dei genitori ancora di esporsi, è vero, ogni volta che ho una relazione sociale ho una probabilità di contagio.
Ci sono chiaramente gli strumenti e sappiamo quali sono.
Esatto.
Anche andare al ristorante, voglio dire, e per i piccoli portare che i genitori portino i figli al ristorante, cioè voglio dire che non sono un ingombro, possiamo lasciarli a casa sempre sul PC, tu stai lì e noi andiamo.
No. Soltanto che purtroppo abbiamo anche prima della pandemia fatto sempre l'esperienza che i bambini al ristorante o in altri posti sono o anche sui trasporti pubblici o al supermercato risultano un fastidio.
Un ingombro.
Un fastidio, per gli altri e una preoccupazione ansiogena per il genitore che si vergogna di avere questo piccolo scatenato che corre di qua e di là. È la sua natura, non è il bambino sbagliato, è il luogo sociale che è costruito per gli adulti che è sbagliato. Se il ristorante, il supermercato, quello che è, avesse la sua zona dedicata ai bambini, magari con una persona che li bada, non so, la vasca delle palline o quelle cose là. Io mi ricordo di aver visitato con le figlie piccolissime, più altri due figli di amici piccolissimi pure loro, parlo di 4, 5, 6, 7 anni, il centro Pompidou, il Centre Pompidou, centro fisico di Parigi, voluto dal defunto Pompidou, ex presidente della Francia, ed è una cosa bellissima su più piani, costruita dove prima c'erano i mercati generali, dove c'è di tutto, ci sono, a parte ristoranti e bar, ma ci sono soprattutto musei, luoghi per conferenze, eccetera. Bon, sarebbe stata una cosa terrificante girare lì con quattro bambini piccoli non interessati alle cose, ma c'era la zona per loro, ecco. Noi li abbiamo lasciati con gli educatori.
Certo.
Dandogli la carta d'identità, tutti i crismi, eccetera. Abbiamo visitato tranquillamente noi grandi il museo, la mostra, quello che c'è,
quello
il
che
panorama,
c'era.
Eccetera.
E i bambini non si sono sentiti in parcheggio.
No, non si sono sentiti
come in Val d'Aosta,
in
prof, che c'è un, che c'è un parco. Che c'è un parco che invoglia anche i bambini e i ragazzi alla lettura, no? Cioè è interessante, con tantissime attività, un labirinto e quant'altro.
Vorrei andarci di corsa a vedere, a spiare, perché è un paesino che, tra l'altro, uno dice un parco dedicato alla lettura per i bambini,
sì,
sarà in una grande città,
certo,
chissà quanto sarà costato, oppure sarà in un posto dove c'è sempre una temperatura tale da...
Chiaro, come dice lei, Parigi,
no,
piuttosto che...
No, Morgé, ho guardato, sì, su, ha 2000 abitanti, no? Ed è a 923 metri sul mare,
vedi.
Quindi ci assomigliamo, anzi noi abbiamo di più di abitanti, no? È d'accordo.
Assolutamente.
Allora, qui è stato evidentemente una unione felice tra un sindaco illuminato tra virgolette e la fondazione Sapegno. Sapegno era un letterato italiano, che poi con il cui lascito ha permesso di fondare questa fondazione. Bon, loro hanno trovato questi fondi, hanno acquistato un'area di una ferrovia dismessa, qui ne avremo tante di aree dismesse, e con un investimento sì notevole, però hanno costruito questo parco dove ci sono la possibilità per i bambini di imparare tante parole in più, che è una delle cose che noi vediamo più negativa nei nostri bambini, che abbiano pochi vocaboli, e poi nei ragazzi più grandi, no? Giocando al gioco dell'oca con 63 caselle dedicate al libro che viene letto in un'altra zona in quel momento. E sai cosa leggono? In questo momento stanno leggendo la famosa invasione degli orsi in Sicilia.
Di Buzzati.
Esatto. Quindi,
bellissimo.
Bellissimo. Poi c'è la casetta sull'albero dove vanno e possono immaginare loro delle storie nuove, lasciare qualche messaggio.
Sì.
Poi c'è il ruscello su cui è costruito un flusso continuo di parole, ma devono saper fare la divisione in sillabe, il labirintario dove imparano sette parole rare per districarsi nel labirinto. Allora io prendo questo progetto e lo porto in comune, lo do all'assessore alla cultura.
E quindi perché, secondo lei, dovrebbe essere una cosa che parte dall'istituzione, cioè non dalla scuola,
no,
una cosa per tutti, cioè non è un ambito scolastico,
no,
questo,
no, è una cosa che deve essere un ente locale a farlo, un ufficio turistico grosso, un ente locale che non occorre sia grosso. Tra l'altro questo paesino ha visto aumentare il turismo anche dopo la pandemia,
certo,
molto di più, un turismo speciale, il turismo dei bambini, che ovviamente non girano mica da soli, girano con le famiglie. Allora, vogliamo un'altra chance?
È così come, nei centri commerciali che fanno tutte le aree dedicate ai bambini, perché sono i bambini che portano poi, che portano poi gli adulti, no? Dai, prof, posso far chiedere un argomento che non è all'ODG?
Sì?
Mi veniva in mente parlando prima, le scuole parentali, ne abbiamo parlato tanto tempo fa, e adesso gli studenti anche in provincia di Belluno pare siano di più rispetto a qualche anno fa, sono aumentati.
Sì.
Evidentemente complice, forse, anche tutto il periodo che abbiamo vissuto, ma... le scuole parentali hanno fatto tanto tempo in DAD, adesso che facciamo? Li facciamo continuare a stare a casa? Vabbè, seguite a Gito e poi fanno l'esame finale, però che ne pensa?
A me non piacciono molto le scuole parentali, se devo dare un'opinione proprio di cuore, perché certo, i bambini hanno bisogno anche di stare
come
con
diciamo
gli altri.
Prima, no? Di relazionarsi.
Ci sono delle scuole parentali che uniscono assieme bambini, più di un bambino, di varie famiglie, si danno il turno e magari anche assumono qualche esperto per seguirli. Mm. Beh, a questo punto sembrano più delle scuole private che delle homeschooling. La homeschooling sarebbe quella fatta dai genitori, a dire la verità. Okay. Solo che dove sono i genitori che hanno tempo? Non hanno a momenti neanche tempo di accompagnarli a scuola, figurarsi se di seguirli.
Certo.
Però sono aumentati. Ci sono 10.000 bambini della primaria, però in Italia. Quindi è un aumento, sì, ma un aumento relativo, è un numero molto piccolo.
Se non ricordo male, 40 in provincia di Belluno.
Sì, una cosa di questo genere, sì.
Comunque, però, la scuola, nella fiducia degli italiani, sta messa bene. Questo ci fa, sì, questo ci fa piacere, insomma, perché è anche una buona, notizia, no? È sì, preceduta solo dalle forze dell'ordine, dal Papa e dal Presidente della Repubblica.
Beh, insomma, arriva quarta con tre bellissime presenze davanti. 54% degli italiani ha fiducia nella scuola. Tra l'altro, questa fiducia è aumentata dopo la pandemia, con la ripresa della scuola, soprattutto nei giovani. Cioè, i giovani danno l'ok alla loro scuola, danno un voto positivo.
Chiaro, bene questo.
Perché giudicano che i piani che le scuole stanno attuando anti-Covid siano sufficienti, vedono invece, sono preoccupati del fuori della scuola i giovani, nel senso che dicono
per i trasporti, per tutto,
esatto,
quello che
e anche per quegli assembramenti che si creano fuori delle scuole quando vanno a prendere gli autobus o tornano indietro. Ieri ho visto in una città del Veneto grossa, e caspita, è come prima della pandemia.
Però,
cioè,
ma che ne pensa?
Cioè, le processioni di sti ragazzini.
Dei vaccini per gli under 12, adesso non c'è chiaramente per...
Vabbè, non sono mica
facciamo vaccini. No, però che ne pensa? Un pensiero, insomma.
Un pensiero è che se la scienza ci dirà, cioè chi fa gli esperimenti e non lo fa per guadagnare di più, ma lo fa per salvarci di più, darà l'ok, vanno vaccinati come abbiamo fatto tutte le vaccinazioni, il vaiolo, il morbillo.
Pare che già i primi dati in questo senso siano confortanti.
Sì, in Germania, insomma, mi dicevano ieri, stanno già cominciando le vaccinazioni, visto che la Pfizer è tedesca, hanno dato l'ok sopra i 6 anni, mi pare.
Prof, diciamo la fiducia della scuola, ma sti poveri insegnanti,
mamma mia,
sono usciti i dati OCSE, dicevamo che sono fra i meno pagati, vabbè, si fanno anche minore rispetto ad altri colleghi europei, però anche il livello dello stipendio, da quando si entra, si inizia con la scuola, quando si va in pensione, insomma, gli scatti economici, che motivazione diamo?
Perché sono legati soltanto all'anzianità, gli scatti economici in Italia, e non a nessuna cosa che riguardi il merito, le attività di più, eccetera. Quindi, mentre, non so, un insegnante francese parte da 30.000 e arriva a 60.000 a fine carriera, esatto, l'insegnante italiano parte da 30.000, quindi più o meno siamo lì, e arriva a 45.000. Perché? Perché mancano questi incentivi, che sarebbero poi quelli che forse migliorerebbero anche la scuola, perché se tu fai qualcosa in più, io ti devo pagare perché lavoro, ma anche tu sei invogliato a farlo.
Certo.
Mentre c'è questo patto scellerato di cui abbiamo parlato tante volte, che nessuna riforma è riuscita a scalfire, di pretendere poco dagli insegnanti italiani e dare poco.
Adesso Brunetta riforma pubblica amministrazione, vedremo se
non
mette
è pubblica
mano.
Amministrazione la scuola, il ministero della pubblica amministrazione.
Senta, comunque, anche perché io mi sono sempre chiesto, ma perché sono più donne a insegnare? Una motivazione potrebbe essere perché hanno più tempo libero, l'altra è perché trovano anche meno lavoro in altri settori. Cioè, mi perdoni, una donna che ha fatto una laurea STEM, magari è più difficile che trovi lavoro se ha famiglia. Purtroppo in Italia anche è così, c'è questo tipo
perché l'insegnamento in effetti ti permette di conciliare di più i tuoi impegni se fai giusto le ore che ti assegnano con la famiglia, perché in fondo fai l'orario dei tuoi figli, vai a scuola tu, vanno a scuola loro. Mentre nelle altre professioni l'orario non è tagliato certamente sulle donne, è tagliato su una figura standard che adesso sta venendo rivalutato con, pare, gli aumenti degli asili nido, questo e quello. Però sì, e ci sono più donne per questo motivo, un po' anche per tradizione, perché si pensa sempre che la cura dei bimbi e dei minori vada assegnata alle mamme, no? Che non è giusto, perché se manca il riferimento della figura maschile abbiamo anche delle distorsioni e tra l'altro i maschietti si trovano peggio con l'insegnante femmina che con l'insegnante maschio, perché l'insegnante maschio non chiederà mai loro di fare le cornicette attorno al problema di matematica mentre l'insegnante femmina gliele fa fare. Ora il bambino a fare le cornicette non è molto portato, è più la bambina tutta educata a fare i pizzi di camino, Arsenico Vecchi Merletti, quindi ci vorrebbero almeno un terzo di insegnanti maschi anche nelle scuole dei piccoli.
E che ne pensa che anche l'età, cioè adesso senza nulla togliere, però da noi ci sono più insegnanti anziani rispetto al resto d'Europa, cioè anziani, insomma anziani.
Perché in media OCSE sopra i 50 anni c'è circa un terzo dei docenti e tra l'altro concentrati nella fascia delle scuole alte, tra virgolette, mentre da noi è il 60%, cioè due insegnanti su tre hanno più di 50 anni, con tutti i problemi del caso, dal piegarsi per terra se lavorano nella scuola dell'infanzia, al tenersi al passo con tutte le nuove tecnologie se si lavora in materie in cui c'entri in qualche maniera l'informatica, a correre dietro i ragazzi in gita scolastica quando sei nell'età delle medie. Cioè, i nostri insegnanti sono ugualmente bravissimi e lo fanno lo stesso a costo di avere di imbottirsi di antidolorifici.
Sono quasi dei missionari,
sì,
insomma.
Però è un problema anche questo.
E delle volte la tecnologia bisogna anche combattere, però contro le fake news. Cioè, magari anche gli insegnanti possono tentare di, come ha detto lei, di fare questa missione, cioè di educare, di insegnare, tutto, e poi magari i ragazzi vanno a casa e vedono un milione di notizie incontrollate, anche dai con questi inglesismi fake news,
notizie incontrollate.
C'è un consorzio per adesso, sembra una cosa piuttosto forte perché se ne parla da tantissimo tempo, però soluzioni concrete, insomma,
è un consorzio europeo addirittura in cui c'è la RAI, c'è il gruppo GEDI che è quello di Stampa Repubblica e ci sono anche, dovrebbe esserci anche il Ministero della Pubblica Istruzione e all'inaugurazione è stato paragonato il fatto di combattere le fake news, cioè insegnare a distinguere il falso e l'attestato e il vero, è stato paragonato a quello che faceva il famoso maestro Manzi negli anni 60 con l'alfabetizzazione, quando ha insegnato a leggere e scrivere agli italiani con il famoso la trasmissione Non è mai troppo tardi, quando si usciva da, cioè si era con una popolazione specie adulta praticamente analfabeta per il 70% mi pare, no? E adesso uno dei compiti della scuola non deve essere solo insegnare a leggere oltre che a scrivere a far di conto, ma anche a capire quello che si legge e a giudicare quello che si legge.
Esatto.
E c'è uno degli obiettivi di questa fondazione è che anche le testate giornalistiche hanno un controllo, un autocontrollo e hanno la responsabilità di quello che scrivono.
Certo.
Invece le fonti mediatiche, le piattaforme sui social, ci vuole anche lì, perché insomma,
anche
speriamo che ci riesca.
Senta,
no?
Poi il nostro presidente Mattarella è andato a inaugurare l'anno scolastico
a Pizzo Calabro.
A Pizzo Calabro, vero? Mi sembra una cosa bella, insomma, in questo momento ci voleva il mondo. Cioè, il mondo della scuola si è mostrato un grande antivirus, come dicevamo in apertura, però è giusto ribadirlo perché l'ha detto anche il presidente Mattarella.
Sì, perché ha detto merita attenzione la grande partecipazione alla campagna vaccinale dei giovani e poi ha anche detto che la scuola, leggo, è l'argine più robusto ai comportamenti più distruttivi e questo rende la scuola il motore della trasformazione sociale.
Questo
Mattarella
è molto bello.
Dice sempre delle cose bellissime.
Però abbiamo soltanto un minuto, parliamo un attimo dei 30 anni dello Ski College che abbiamo trasmesso anche su Facebook e in differita. I 30 anni un traguardo importante, no? Per questa eccellenza, possiamo definirla così?
Sì, possiamo definirla eccellenza, diciamo che non è, secondo me, e qui mi tirerò contro qualcuno forse, ma non è sufficientemente riconosciuta questa eccellenza, non lo è stato fin dall'inizio. Io ho aiutato un pochino il caro e defunto dottor Pollazzone a capire come si poteva fare scuole con Vitto e Ski College e mi ricordo che fin dall'inizio ha dovuto superare tantissimi pali che gli venivano messi tra le ruote, anche da personaggi locali. Addirittura è finito addirittura ad avere un processo, una denuncia mi pare per questo, no? E lo Ski College allora era l'unico in Italia, o forse ce n'era uno in Val d'Aosta, poi sono spuntati quelli più o meno privati, non so, ce n'è uno mezzo privato a Cortina col comune, ce n'è uno giù a Belluno con una scuola privata, no? Era una chance unica perché aveva anche il convitto statale e una bellissima scuola alberghiera che poi è stata arricchita anche con l'istituto tecnico oltre che col professionale, delle bellissimi edifici eccetera, purtroppo non è ancora abbastanza valorizzato, a me dispiace
però
molto.
Speriamo che questa occasione di 30 anni e anche il rilancio con le nuove discipline e quant'altro, insomma comunque se ne è parlato, già questa è una bella cosa. Sto guardando l'orologio, prof. Siamo già ai titoli di coda. Ai bene. Noi. È volato il tempo anche questa volta. Ci risentiamo quindi per la prossima settimana, prof.
Sì, senz'altro, e grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato.